www.redigio.it e la storia continua. Un invito a nozze nella società. Continua dalla puntata precedente. Il giorno degli Anella. Il passo successivo era la celebrazione del matrimonio, detta giorno degli Anella, che poteva avvenire tanto a distanza di poco tempo quanto di un intero anno dal giuramento del parentado, e si svolgeva nella dimora della fanciulla, dove il futuro marito si recava accompagnato dai suoi amici, i cosiddetti giovani delle nozze. Poiché prima del Concilio di Trento la presenza del sacerdote non era considerata necessaria per la validità della cerimonia, il padre della sposa si premurava di convocare a casa un notaio che rivolgesse ai due promessi le domande di rito destinate a certificare, davanti a testimoni, la loro accettazione nell'unione negoziata dalle rispettive famiglie. E una volta pronunciate le formule del reciproco consenso, si procedeva alla funzione della inanellatio, con la quale il giovane prendeva la mano destra della ragazza e le infilava al dito l'anello nuziale. AD 14 di giugno 1433, ricorda ancora Francesco de' Medici, menai, cioè sposai, la Costanza mia donna. Andai al mattino a dargli l'anello, accompagnato da quanti giovani erano in Firenze, i quali erano invitati alle nozze. Ma a questo punto il matrimonio era effettivo e aspettava soltanto il momento della consumazione per potersi considerare perfetto. Consumazione, raramente annotata nei libri di ricordanze domestiche, che poteva avvenire la sera stessa nella casa del giovane o i giorni seguenti in quella del marito. L'ultima fase del rituale nuziale prevedeva infine il trasferimento della neomoglie alla dimora paterna a quella maritale, dove veniva accolta con feste e banchetti, un passaggio simbolico che, a dispetto dell'età spesso quasi adolescenziali, sottolineava l'ingresso della fanciulla nella categoria delle donne diventate adulte in virtù dello stato coniugale. Il corteggio della sposa. Questo momento era solennizzato con particolare enfasi e in genere registrato nelle scritture familiari perché costituiva la pubblicizzazione della nuova unione, ossia la presentazione alla comunità cittadina del nuovo parentado e di conseguenza delle alleanze politiche e economiche che questo comportava. Per l'occasione, quindi, la sposa percorreva il tragitto fra le due abitazioni in groppa a un cavallo bianco sontuosamente sellato e bardato, accompagnato da due o più cavalieri del comune di Firenze, da giovani uomini e giovani donne, da ancelle e da servi che portavano il corredo, e giungeva alla casa dello sposo dove l'attendevano gli apparati per la danza e per i banchetti che coinvolgevano non solo i parenti, vicini e amici, ma in certi casi anche parte della cittadinanza. L'importanza di questa cerimonia si può cogliere nelle preziose testimonianze iconografiche che la visualizzano e non a caso prevalentemente affidate alle spalliere dipinte che ornavano la camera da letto dei coniugi o alla parete frontale dei cassoni storiati entro i quali si conservava il corredo della sposa e che potevano far parte tanto della sua dote quanto dei doni nuziali del marito. Si tratta di oggetti molto fragili e preziosi, che proprio per la loro destinazione di uso domestico, fino all'inizio del secolo scorso, erano considerati esempi di arti minori e furono perciò dispersi in collezioni private nei musei di tutto il mondo dal mercato antiquario e che sono in realtà il prodotto di una raffinatissima civiltà borghese e di botteghe di assoluto primo piano, come quella di Apollonio di Giovanni, attiva intorno alla metà del 400, o quella del Botticelli, della quale rimangono celebri le quattro grandi tavole raffiguranti le storie di Nastagio degli Onesti, realizzate per le nozze di Giannozzo di Antonio Pucci con Lucrezia di Giovanni Bini nel 1483, delle quali Lorenzo de' Medici era stato mediatore. Scene da un matrimonio. In una fronte di cassone dipinta verso la metà del XIV secolo da Giovanni di Ser Giovanni detto Scheggia, il fratello del Masaccio, si vede ad esempio nell'ultimo scomparto a sinistra il momento in cui lo sposo va a prendere la sposa per portarla a casa propria, accompagnato da servi recanti il cavallo bianco, adornato da fini bardature dorate, e il forziere decorato contenente i doni. La scena, ambientata entro le mura di una Firenze riconoscibile dalle sue architetture, illustra la storia di Ippolito Buondelmonti e Lionora de' Bardi, ma tratta da una novella attribuita a Leon Battista Alberti e largamente circolata a manoscritta stampa, che narra di come i due giovani Ippolito e Lionora, pur appartenendo a famiglie nemiche dei Buondelmonti e dei Bardi, avessero deciso di sposarsi in segreto per non dover rinunciare al loro amore e, a differenza di quanto sarebbe accaduto ai ben più fortunati Giulietta e Romeo della tragedia shakespeariana, erano infine riusciti a far riconoscere la propria unione dal podestà, raffigurato nel centro della tavola mentre emette la sentenza e a celebrarla pubblicamente secondo gli usi consueti. E in un altro cassone, conservato al Museo dell'Ermitage di San Pietroburgo, mostra invece una sintesi fra il fastoso corteggio nuziale che accompagna la sposa a casa del marito e la festa in pieno svolgimento. Nel primo appaiono i servi che guidano i muli caricati con bauli storiati e il notaio che porta lo scrigno contenente la dote. Nella seconda, coppie di giovani in lussuosi abiti da cerimonia danzano al suono dei musici collocati sull'apposito palco, mentre nella dimora maritale le donne di casa attendono alla finestra l'arrivo della nuova parente per accoglierla fra loro. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.